preferivamo identificarci di più con Pietro che correva con il peso della sua vita che non con la leggerezza di questo discepolo sembra non avere mai avuto ostacoli. Eppure questa sera ci identifichiamo con Tommaso facilmente, soprattutto con il suo dubbio. Però vedete, la vita di Tommaso non finisce qui, non si esaurisce qui. C'è un viaggio della fede di Tommaso, un viaggio che anche lui ha compiuto e anche lui ha fatto questo cammino a passo d'uomo, come abbiamo ricordato in queste sere. Il suo viaggio è qualcosa che è accaduto nel tempo, è qualcosa che è maturato, anche questo passaggio di una settimana dentro il testo che abbiamo ascoltato questa sera è significativo, a passo d'uomo. A passo d'uomo vuol dire anche il tempo, e il tempo è fatto di giorni, di anni, e perché no, anche di una settimana. Anche per noi, talora, una settimana fa cambiare molte cose nella vita. E anche Tommaso ha camminato a passo d'uomo, come gli altri, e Gesù risorto, sorprendentemente, questa sera si è fatto vicino proprio a questo passo, il passo incerto di quest'uomo. Siamo abituati ormai, possiamo fargli sempre queste domande che abbiamo imparato a fare agli altri personaggi nelle altre sere, perché mi pareva che questo fosse il modo più bello per restituire tutto il loro viaggio, tutta la loro avventura. Allora anche questa sera ci chiediamo di fronte a questo personaggio, ma come è giunto qui Tommaso? Noi lo leggiamo questa sera nel momento della sua incredulità e della sua grande fede, ma come è giunto qui? E poi l'altra domanda. Che cosa ha vissuto in quest'ultimo incontro, in questa settimana ultima che ci è stata raccontata? E dalla risposta a queste due domande, come al solito, muoveremo ancora una volta per trovare qualche sentiero per la nostra fede. Dunque iniziamo dalla prima domanda. Ma com'è che è giunto fino a qui? Qual è la storia di Tommaso? Se avete voglia di andare a rileggere il Vangelo di Giovanni, troverete che prima di questo incontro finale con Gesù, che si chiude con il suo dubbio, ma anche e soprattutto con la sua straordinaria professione di fede, mio Signore, mio Dio, il Vangelo di Giovanni ci descrive il suo cammino in due tappe, anche se come per sé, per il discepolo amato, dovremmo immaginare che Tommaso c'è stato fin dall'inizio, esattamente come il discepolo amato, come uno di quelli che ha visto tutto, ha sentito tutto, ha ascoltato tutto. Ma Giovanni nel suo racconto ci racconta appunto della sua storia passata prima di questo evento dentro due tappe. E siamo sempre intorno agli eventi drammatici della passione. Il primo episodio in cui appare Tommaso, lo vediamo come protagonista, almeno dice una parola, è durante quella vicenda della malattia di Lazzaro, lo ricorderete. Siamo in un momento particolare della storia della fede dei discepoli, non soltanto della sua, di tutti i discepoli. E se ricorderete, poco prima della malattia di Lazzaro, Gesù rischiava addirittura di essere lapidato, c'era stata una disputa con i giudei, a un certo punto avevano raccolto persino le pietre per scagliargliele contro di lui, ma lui si era ritirato. E mentre si ritira con i discepoli oltre il Giordano, li raggiunge questa notizia, l'amico Lazzaro è malato. Gesù si trattiene un attimo fino a quando decide di partire. Ma la decisione di partire, come ricorderete, perché lo leggiamo sempre in Quaresima, questo testo splendido della vicenda di Lazzaro, ma quando Gesù decide di partire i discepoli sono frenatissimi. È un momento di fatica, di incertezza, e Gesù decide di partire, di tornare di nuovo in Giudea, e tutti i discepoli sono spaventati. Ed è bello in quel testo perché non si dice chi si esprime in questo modo, ma quasi Giovanni dicesse proprio tutti all'unisono, hanno detto, ma come, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Siamo al capitolo 11, se poi avrete voglia di andare a rileggerlo. Insomma, i discepoli in quel momento cominciano a capire che i tempi sono cambiati, e che anche a loro è chiesto qualcosa di più. Non è chiesto loro soltanto di ascoltare, di seguire Gesù e di essere felici per questo. Era stato un viaggio bellissimo fino adesso, ma da quel momento in poi cominciano a percepire che c'è qualcosa che diventa difficile. Anche a loro è chiesto di decidere, anche a loro è chiesto di mettersi in qualche modo alla prova, e capiscono che il loro stare dietro Gesù è faticoso. Hanno paura, cominciano ad avere paura di ciò che può accadere loro, come del resto qualche volta accade anche a noi quando proviamo a impaurirci di qualcosa, allora rifiutiamo di tornare, è così la stessa cosa, i discepoli rifiutano di tornare in Giudea, ed è proprio qui, in questa situazione, in cui i discepoli cominciano a percepire che l'aria si fa molto pesante, che Tommaso interviene in maniera sorprendente. Ed è lui che ha i discepoli impauriti, ma anche lui impaurito dice: andiamo anche noi a morire con lui. Vedete, è interessante che Tommaso dica così. Come uno che ha capito qual è il rischio, qual è la posta in gioco, morire con lui. La posta in gioco è la vita. E qui Tommaso appare un po' irruente, appare un po' frettoloso, persino un po' azzardato. È uno slancio di coraggio, dice qualcosa di più grande di lui, andiamo anche noi a morire con lui. E così non sarà neanche l'unico a dire questo, perché più avanti ricorderete anche questo, Pietro dirà la stessa cosa, ma poi chissà dove andrà a finire la sua spavalderia e dovrà fare i conti con il suo tradimento. L'abbiamo visto ieri quando, insieme al discepolo amato, farà fatica ad entrare in questo palazzo dove si svolge il processo e poi alla fine se ne andrà. Dunque, vedete, la lunga storia di Tommaso con Gesù lo porta alla vigilia della passione in questo slancio un po' ingenuo, ma tuttavia sincero, della sua fede. Teniamolo presente. Il secondo episodio, prima di quello che abbiamo ascoltato questa sera, ci fa entrare ormai nel vivo della passione. Dunque un Tommaso che, dentro la vicenda di Lazzaro, mentre tutti capiscono che l'aria si fa un po' più pesante, dice: ma andiamo anche noi a morire con lui, la posta in gioco è questa, ma che ci importa? Siamo contenti. E poi nel capitolo 14 lo vediamo che è già in frenata. Tommaso è già in crisi. I discepoli si sono radunati attorno a Gesù per l'ultima cena. Gesù ha già lavato i piedi. Siamo subito dopo, il capitolo 13, la lavanda dei piedi, e poi inizia questo grande discorso di Gesù, questo grande discorso di addio. I discepoli capiscono che sta per accadere qualcosa di importante, ma non sanno bene che cosa, sono impauriti. Ecco, vedete, in questo clima di incertezza, dove gli entusiasmi ingenui, quelli che avevano acceso prima, si spengono, è in questo clima di incertezza che Tommaso prende ancora la parola e dice a Gesù questa espressione: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Poco prima Gesù, avendo capito che dopo la lavanda dei piedi il clima davvero si era fatto molto pesante, c'era tristezza nel cuore dei discepoli, aveva detto questa cosa che ha strappato probabilmente la commozione di tutti. Non sia turbato il vostro cuore, vado a prepararvi un posto. Ed è per questo che Tommaso dice: ma Signore, dove vai? Se non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? E Gesù risponderà con queste parole altrettanto famose a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. E se avete voglia di andare avanti a leggere, vi accorgerete che in quel contesto, in quel discorso, i discepoli hanno fatto tantissime domande a Gesù e Giovanni ce ne ha raccontata soltanto qualcuna, questa di Tommaso e subito dopo un'altra di Filippo, che dice la stessa incertezza, una domanda pesantissima di Filippo, quando dice a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Domanda pesantissima. Ecco, però vedete, in questi due episodi quello che ci ha mostrato l'entusiasmo di Tommaso, e il secondo che invece ha cominciato a farci percepire la sua crisi, la sua fatica, ci servirà per capire una cosa importante del testo che abbiamo letto questa sera. Ci viene la domanda da fare a Tommaso questa sera, ma non per rimproverarlo, piuttosto per riconoscere che in questa svolta del suo cammino di fede ci siamo anche noi. Ecco, ci viene da chiedere, ma Tommaso, ma dov'è finita la tua decisione? Ma Tommaso, ma dov'è sparito il tuo coraggio? Ma tu eri uno di quelli che forse mi aveva invitato allora, insieme agli altri, ad andare a morire con lui, e poi adesso dov'è finito? E così dietro di lui non leggiamo soltanto la vicenda di Tommaso, ma di tutti gli altri apostoli, forse non quella del discepolo amato, ma di tutti gli altri senz'altro, perché tutti pensavano di avere chiara la strada, dove andare a morire con lui, lo sapevano. Ma poi in questo momento si è annebbiato tutto, le strade non sono più così nitide. Ecco, vedete, è importante ricostruire questo viaggio, perché Tommaso arriva quella sera, la sera di quel giorno, come abbiamo ascoltato nell'attacco del brano che abbiamo ascoltato questa sera, Tommaso arriva così. Nel frattempo però è successo un pandemonio. Perché dopo questo discorso, sappiamo, Gesù uscirà, ma poi in poco tempo succederà un parapiglia generale. Ci sarà la cattura, la crocifissione, la morte. Dunque, vedete, Tommaso arriva così incerto insieme agli altri a questo momento, e in questa incertezza, che già era pesantissima, subisce tutto questo finimondo della passione di Gesù. Ecco, Tommaso, vedete come arriva quella sera, la sera di quel giorno, e adesso provate a immaginarvi questa cosa. Si dice che quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. In quella sera i suoi si sono rincontrati di nuovo. Ma voi fatevi questa domanda: ma voi ci sareste andati? Ci sareste andati? Avevate un motivo per ritrovarvi quella sera insieme agli altri, con la paura che avevate? Perché Tommaso non c'era quella sera? Perché non è andato? Ci pesa di più, vedete, più del suo dubbio, il fatto che non ci sia stato. Forse non abbiamo mai pensato a questa cosa, ma quella sera, mentre tutti gli altri si sono trovati, lui non c'era. E allora dobbiamo ricordare la sua frase, il suo sgretolarsi dell'entusiasmo, come uno che alla fine, dopo tutto questo che è successo, non se l'è sentita forse. Forse non se l'è sentita di andare. Però vedete, intanto siamo arrivati alla soglia del nostro racconto. E allora facciamoci la seconda domanda, perché la prima ci serviva a rifare il quadro della storia di Tommaso e della sua fede. È arrivato così. E allora la seconda domanda è: ma che cosa ha vissuto Tommaso in questo ultimo incontro con Gesù? Finora noi sappiamo come è arrivato qui. È arrivato qui come un uomo partito con un grande entusiasmo, noi diremmo un entusiasmo da leoni, un entusiasmo poco controllato, come ci capita qualche volta di fare le cose con grande entusiasmo, ma poi ecco che l'entusiasmo via via si è sgretolato ed è arrivato disorientatissimo. E forse possiamo immaginare senza troppa fatica perché non c'era quella sera. E così entriamo in questa pagina che abbiamo ascoltato, che anche questa sera in maniera molto semplice, per provarla a rileggerla, a rivederla, a reimmaginarla nel nostro silenzio, la ricomporremo dentro questi tre episodi. Il primo è la venuta di Gesù, i versetti 19-23, il secondo è l'incredulità di Tommaso, i versetti 24 e 25, e infine quello che succede 8 giorni dopo, il ritorno di Gesù tra i suoi e finalmente la fede di Tommaso, i versetti 26 e 29. Bene, proviamo a riprendere ancora queste tre scene. La prima scena è la venuta di Gesù. Giovanni ci dice che è la sera di quel giorno. Quale giorno? Quel giorno lo possiamo immaginare con i discepoli, è il giorno in cui Maria di Magdala è uscita, l'abbiamo ascoltato ieri sera, perché è esattamente il seguito questo testo, è uscita e ha trovato la tomba vuota, è tornato indietro, i due discepoli sono corsi al sepolcro, sono ritornati a casa, dicevamo ieri, e se ne sono rimasti lì. In maniera verosimile possiamo immaginare questa cosa, ma senza troppo andare di fantasia. E che dopo che sono tornati, e Maria di Magdala invece è rimasta là, si sono chiamati un po' tutti e si sono detti: questa sera dobbiamo fare una riunione importantissima. Si sono trovati per questo, vedete. Sappiamo che erano diversi, divisi gli uni dagli altri. Giovanni ci ha detto che quando Maria è tornata dal sepolcro, prima è andata da Pietro, poi dall'altro discepolo, perché erano sparpagliati, ma questa notizia li ha accomunati. Si sono trovati in questa sala, hanno chiuso bene la porta, per cui la paura non è ancora scomparsa dai loro cuori. E infatti, come abbiamo notato, e anche il verbo che Giovanni usa è interessante, perché allude all'idea non soltanto che la porta è chiusa, ma persino sprangata, rigorosamente sprangata. Però vedete, il loro modo di trovarsi insieme è già un primo modo per vincere lo sconforto, è il primo modo per prepararsi all'incontro con il Signore risorto. Ed è proprio in questa volontà di riunirsi, di riprendersi, di provare ad ascoltare, a capire. In questo contesto Gesù viene. E come aveva promesso nell'ultimo discorso, che peraltro avevano ascoltato, Gesù viene perché aveva detto così loro: non vi lascerò orfani, ritornerò a voi. E così Gesù viene. E senz'altro lui, perché ha i segni della passione, ma è diverso il suo modo di stare con loro. E anche queste tre cose vi inviterei a prestare attenzione al modo con il quale Gesù viene. Ci sono queste tre azioni che Gesù fa. La prima è un saluto di pace. Pace a voi, dice anzitutto, e così si placa la paura dei discepoli, ma il cuore torna a pulsare in questo incontro incredibile. Ed è bello il verbo che Giovanni usa, in questo gioirono, perché dice l'idea di un ingresso che si accresce. Dovremmo provare a renderlo così: i discepoli sentirono la gioia di vedere il Signore, come una paura che poi si placa, ma poi come una gioia che esplode, questo cuore che prima pulsa per la paura, poi torna a ripulsare, ma per la gioia. E questa è la prima azione. E poi la seconda azione è che soffia lo Spirito, ricevete lo Spirito Santo. E il Vangelo di Giovanni descrive un po' questa scena come una sorta di nuova creazione. È stato Dio, lo ricorderete, all'inizio della creazione, secondo il racconto di Genesi, a creare l'uomo e le cose proprio così, con il suo alito di vita. Ora è Gesù che ricrea la vita di questi uomini. E infine la terza cosa, li invia. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E questa è la terza azione, l'invia. Ma in questo sanno che il loro non sarà un andare comunque, ma sanno invece che il loro andare sarà in qualche modo essere nel mistero di Dio. Essere in missione per loro è entrare in questa stessa obbedienza di Gesù. Allora provate a riprendere queste tre cose e pensate che cosa avrebbe potuto esserci nel cuore dei discepoli quella sera. Sta accadendo qualcosa di straordinario, ma Tommaso non c'è. E così arriviamo alla seconda scena, che è questa incredulità di Tommaso. Certo, ancora ci diciamo, ma non era stato lui a convincere i discepoli a tornare in Galilea dopo la morte di Lazzaro? Perché adesso non c'è? Come loro si era lasciato prendere dal timore dal dubbio, dalle domande durante il discorso da Dio, ma loro si sono ritrovati. E invece perché lui se n'è andato? Non abbiamo tante risposte da dare a questa domanda, ma la sua assenza ci fa pensare. E Giovanni nel suo racconto non fa commenti su questa assenza, però come al solito ci lascia due tracce importanti per farci riflettere su questa assenza di Tommaso. Il primo segno del testo importante per farci riflettere su questa assenza di Tommaso è questo, lo chiama così, uno dei dodici. Se avete voglia andare a rileggere tutto il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che questa espressione, uno dei dodici, Giovanni non la usa spesso, ma la usa soltanto in quei contesti in cui viene messa a dura prova la fedeltà dei discepoli. Due casi soltanto. Durante la prima crisi che i discepoli avranno, quando Gesù si volterà e dirà loro, volete andarvene anche voi? E Pietro risponderà, Signore, da chi andremo? Ecco, questo è il primo contesto in cui si usa questa espressione, i dodici. E poi l'altra, senz'altro, per indicare Giuda, il traditore. Ma poi c'è un altro segno nel testo, molto curioso per noi, è che non chiama Tommaso per nome, un po' come ieri non ha chiamato Pietro per nome, ma con il suo soprannome, e anche qui lo chiama con il suo soprannome, Didimo. Sappiamo che significa gemello, ma gemello di chi? Forse Giovanni, a cui piace giocare un po' con le parole, sembra farci capire gemello di ciascuno di noi. Questo è Tommaso, il mio fratello gemello. Questo fratello gemello che sono io, che fa fatica come lui a credere, a fidarsi della testimonianza degli altri. E poi l'ultima scena. Passano i giorni e dopo 8 giorni Tommaso è presente ed è l'ultima scena. E se badate, la scena è la stessa, accadono le stesse cose. Gesù viene nel suo modo di essere presente tra i suoi, viene a porte chiuse e dona la pace ai suoi. Questa volta la dona anche a Tommaso. E c'è un'altra cosa curiosa del testo da farvi notare. È che Gesù va incontro a Tommaso. Sembra acconsentire sorprendentemente alle sue rivendicazioni. Non lo sgrida per questo. E gli dice, Tommaso, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani. Se provate a immaginare questa scena, forse capirete come mai Tommaso non si sia sentito, o meglio, come in quel giorno non si sia mai sentito così tanto ascoltato nei suoi dubbi, nelle sue richieste. Non è stato rimproverato, è stato ascoltato nelle sue richieste. Non c'è durezza in Gesù, ma c'è un venire incontro a questa povertà della fede che ci sorprende. E forse è proprio da questa condiscendenza di Gesù che è sorto la più grande professione di fede di Tommaso, mio Signore e mio Dio. E l'ultima cosa che vale la pena di notare di questo testo è che durante tutto il Vangelo, vedete, i discepoli hanno imparato a chiamare Gesù con due nomi, come Signore e come Maestro. Ed ora Tommaso lo chiama mio Dio. Se avete voglia di rileggervi per intero tutto il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che Gesù, come Dio, non è mai chiamato. È soltanto nel prologo che troviamo Gesù chiamato così. Ed è bello che lo troviamo soltanto alla fine. Come dire, adesso che sei arrivato alla fine, puoi capire chi è. Per Tommaso sono passati quasi 2 anni e mezzo. Per capire chi è Dio, devi fare tutto il viaggio con Lui. E allora raccogliamo le ultime cose per noi. Com'è che possiamo raccogliere questo testo che anche questa sera abbiamo provato ad immaginare brevemente, nel cammino, nello sforzo, nella fatica della fede di Tommaso? Sono davvero molteplici i sentieri che una pagina così ricca può prenderci questa sera, ma anche questa sera, senza pretese, vorrei suggerirvi 3 piccoli percorsi. primo è provare ad abitare questo si trovavano. Sembra un verbo vuoto in questo momento, ma i discepoli che si trovavano. Noi sappiamo che era la sera di quel giorno strepitoso in cui furono raggiunti dalla notizia del sepolcro vuoto. E come Giovanni ci ha abituato in queste sere, sappiamo che l'ombra della sera è l'ombra dell'oscurità che si getta su un giorno luminosissimo. Anche in quel giorno luminosissimo c'è una sera, c'è una notte, è la notte dei discepoli. E sappiamo anche che i discepoli si rinchiudono in quel posto, e non soltanto si rinchiudono a chiave, ma sprangano per paura. Eppure si trovano. È commovente pensare a questo, si trovano. Sappiamo che erano divisi, sappiamo che Maria per dare l'annuncio dovette prima andare da Pietro, poi dall'altro discepolo amato. E di lì la notizia è passata a tutti gli altri, e questi uomini divisi, impauriti, senza sapere bene che cosa fare, dove andare, che cosa faremo, quella sera si sono trovati. Chiudono la porta, certo, la sprangano anche, ma è importante questo, che si trovano. In questo trovarsi c'è tutta la voglia di ripartire. Sono stati raggiunti da una notizia sconvolgente e quando si trovano lo immaginano senza troppa fatica e continuano a dirsi l'un l'altro: il sepolcro è vuoto, amici. Questa è la cosa. Amici, il sepolcro è vuoto e adesso cosa facciamo? Che cosa succede adesso? Forse avranno ricordato tante cose di Gesù, tante parole, tutte quelle che hanno custodito nel loro cuore, ma alla fine non possono schiodarsi da questa partenza. Il sepolcro è vuoto, amici. Ed è in questo desiderio di ripartire che li raggiunge Gesù. Per questo noi dobbiamo fermarci su questo si trovavano. Perché noi incontriamo Gesù, se anche noi viviamo questo si trovavano. Provate fisicamente allora questa sera ad abitare quel si trovavano. Certo, magari a porte chiuse come la nostra vita, pieni di paura, ma è da qui che si riparte. Ed è bello che i discepoli non ripartono come singoli, ma provano a ripartire insieme. Ed è da qui che riparte sempre la Chiesa. Noi possiamo fare un'esperienza straordinaria della Chiesa in quel si trovavano. Anche questa sera, guardatevi intorno. Se non è forse questa l'esperienza che facciamo anche questa sera. Si trovavano. Ciascuno di noi è qui con le sue paure, le sue fatiche, forse non sa se come Tommaso, magari avrebbe avuto anche voglia di non venire, perché aveva i suoi buoni motivi. Ma siamo partiti da questo trovarci. Ed è una cosa essenziale. È il primo sentiero da abitare. Il secondo è il venire di Gesù. Ed è la prima volta che Gesù viene come risorto, non l'hanno mai visto così, è una cosa nuova anche per loro, dovranno ricordarsi di com'è il suo modo di venire, la sua presenza tra loro e il suo venire tra noi accade così. Come viene Gesù nella nostra vita? Gesù viene così, varcando le porte sprangate delle nostre case, come quella dei nostri cuori. Gesù viene così nella nostra vita, viene dolcemente, senza invasioni, donandoci la pace. Forse anche il frutto di queste sere. Pensateci a qual è il frutto di queste sere, il frutto discreto di queste sere. Riconoscetele se il frutto discreto di queste sere è stata proprio la pace che vi è stata donata. Forse avete un po' di pace nel cuore questa sera. Ringraziatelo, perché questa è la traccia sensibile del suo passaggio. Ma come volete che venga il Signore nella vostra vita? Il Signore nella vostra vita viene così, come uno che porta la pace, come uno che fonde il suo spirito, che vi dà la vita alle vostre case, alle vostre esistenze, a tutto ciò che sembra squinternato, senza futuro, e infine ci invia. Sapendo che questa missione non è semplicemente per fare reclutamento, ma questo inviati e partecipare alla missione di Dio. Allora provate a stare anche su questo venire, come è venuto e come viene il Signore, come è venuto in queste sere e come verrà sempre a noi. E infine l'ultima cosa è il viaggio della fede. Vedete, il viaggio della fede è ciò che ha contraddistinto la vita di tutti questi tre testimoni che abbiamo incontrato, e questa sera Tommaso ci è stato molto vicino. Di lui abbiamo visto l'entusiasmo, il dubbio, le domande, la voglia di ritirarsi, di non esserci, ma anche la sua professione fede: mio Signore e mio Dio. Ecco, questa è la nostra vita. Tommaso è il nostro gemello, è il viaggio della nostra fede. E così questa sera noi comprendiamo che il viaggio della nostra fede, della mia fede, non è qualcosa di statico, qualcosa di detto una volta per sempre. È vero, c'è un momento indimenticabile in cui accade la nostra fede, ma poi la nostra fede ha a che fare con la nostra storia, con la nostra libertà. Ecco, mi piacerebbe dirvi questa sera: non abbiate paura di abitare questa storia. Lasciatevi incoraggiare, lasciatevi aiutare. Trovatevi insieme. Amate la Chiesa, che è la grazia di questo trovarvi insieme. Ma soprattutto, non abbiate paura del vostro viaggio. Non abbiate paura del vostro viaggio. Chiudo. Anche questa sera vorrei riportarvi due passi folgoranti della piccola Teresa, uno in una lettera cilina e l'altra dalle poesie. Scriveva così alla sua sorella: il piccolo bambino, non conoscendo l'arte del navigare, può solo abbandonarsi, lasciare la sua vela spiegata al soffio del vento. Celina, so bene che ti trovi in mare aperto. La navicella che ti porta vaga a vele spiegate verso il porto, il navigare che tu nemmeno avverti, non è senza pilota. Gesù è là, dorme, come un tempo nella barca dei pescatori di Galilea. E infine questa poesia: ti vedrò presto sulla riva eterna, o pilota divino, la tua mano mi conduce. Sui flutti tempestosi guida in pace la mia navicella. Solo per oggi.